Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Parola del Signore. Ecco, qua in questa pagina del Vangelo, in quella che precede questa pagina del Vangelo di Giovanni, troviamo quell'espressione che noi ripetiamo durante la messa: agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non sta in questo testo qua, in quello proprio che precede, dove dice che toglie i peccati dal mondo. In realtà il testo dice che sollevi le devianze, che porti via le devianze del mondo. Peccato, noi abbiamo a questa parola dato un significato molto obiettivo, cioè per noi peccato fondamentalmente è un'azione, è una cosa. Io do uno schiaffo a uno, ho fatto un peccato perché ho fatto un gesto di violenza. In realtà non è questo il senso del peccato, questo è il senso di un'azione cattiva, malvagia, un'azione casomai presa in considerazione dalla legge civile e penale. Ma sotto il profilo religioso il peccato è una cosa un po' diversa, perché il peccato è qualcosa di molto intimo nella nostra persona ed essenzialmente un deviare dal rapporto con Dio. È come dire: stavo in una casa, un marito, una moglie, i genitori, i figli, fra di loro hanno un certo comportamento giusto di affetto, di relazione maritale o di paternità. E poi a un certo momento, anche se non c'è niente obiettivamente, non c'è un litigio, non c'è uno scontro, però uno si allontana dall'altro. Questo capita spesso nella vita. Devia dalla sua posizione, deviare, e questo è il senso della parola greca proprio, amartano, dice il testo greco. Amartano è un verbo che significa deviare. Se io lancio una freccia e quella devia, è amartano. Se io sto camminando verso il nord e a un certo punto mi giro verso il sud, sto deviando. Se io vivo in relazione con una persona, mio marito, mia moglie, i miei figli, mio padre, mia madre, e a un certo punto mi oriento diversamente rispetto a loro, faccio o non faccio una cosa obiettivamente negativa, non so, li prendo a male parole, faccio un gesto volgare, anche se non faccio questo, io sto deviando. Ecco il senso più profondo del peccato, è la deviazione. E proprio quella, guardate, noi non notiamo mai. Perché noi in fondo, quando pensiamo al peccato, pensando sempre a un gesto, a un'azione, molte volte restiamo, come dire, delusi di noi stessi, restiamo un po' mortificati. Io ricordo sempre, non so se ve ne ho parlato un'altra volta, di un mio caro amico il quale mi telefonò tutto turbato, profondo: io ti devo parlare, io devo parlarti assolutamente. Venne da me e mi disse una cosa che era stranissima: dice: ma tu capisci, io non ho bisogno di soldi, io non sono sempre una persona onesta. Ma è capitato un amico che mi ospitavo a casa mia, lasciato il portafoglio là sopra. Tu capisci che io ho aperto il portafoglio e mi sono preso, non so, 50 euro. Poi dopo ho detto: ma che ho fatto? e con me stesso non mi trovo una risposta. Ma perché gli ho messo 100 euro dentro, diceva lui, per compensare il mio gesto? E io allora notavo un fatto, e lui diceva: questo è un peccato grave. E gli posi la domanda: ma contro chi? Contro Dio o contro il tuo orgoglio? Perché in fondo lui era deluso di se stesso, era in contraddizione con se stesso, non si piaceva per quello che aveva fatto e quindi si sentiva turbato. Dio non c'entrava niente in tutto questo, non aveva proprio nessun riflesso sulla cosa. Allora pensate un po' alla vostra vita privata, pensiamo alla nostra naturalmente, sono sempre insieme con voi in questi giudizi, ma pensate alla vostra vita privata e domandatevi quante volte vi siete sentiti: oddio, ho sbagliato, ho fatto proprio una cosa negativa. Ma Dio c'entra in tutta quella storia, nella vostra testa? Oppure siete solo deluse del vostro comportamento, avvilite, forse umiliate? Ecco, questo è il guaio della nostra fede, perché noi, a forza di predicare peccati, 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 abbiamo dimenticato che la nostra vita è moralmente corretta o è scorretta se sbagliamo la relazione con Dio. E può darsi che la sbagliamo mantenendo un comportamento irreprensibile, e questa è la enorme ipocrisia che esiste fra noi cristiani. Ci sentiamo, fin quando siamo delle brave persone, noi ci riteniamo in pace con Dio. Quando sbagliamo qualcosa, sentiamo in guerra con noi stessi, allora ci mandiamo dal prete, quello ci assolve e io mi pulisco la coscienza. No, restauro il mio orgoglio personale, il mio io. Fateci caso che è difficile che noi ci informiamo in che rapporti stiamo con Dio. Ci informiamo piuttosto se siamo brave persone o cattive. Padre, dico, che faccio? Io sono una persona per bene. Dico sì, che tu non ammazzi uno, che tu non prendi a schiaffi un altro, che tu non rubi un altro. Questa è buona educazione che fondamentalmente abbiamo ricevuto dai nostri genitori. Sbaglieremo qualche volta, sbaglieremo più volte, ma lo faremo sempre con una lesione del nostro io, non con un rapporto con Dio. Ecco che dovremmo riscoprire un poco la cosa importante: quanto Dio è presente nella nostra vita. I soldi sono presenti e non ne parliamo. Stiamo sempre a pensare soldi meno, soldi in più, le tasse, le bollette, eccetera, eccetera. L'orgoglio sta sempre presente, no, questo da quello non lo tollero, questo non è così, quello si comporta male, eccetera. Gli interessi, diciamo, di progressione, di affermazione sono sempre presenti, ma Dio, Dio dove sta? Vedete, io a volte riflettevo sui vecchi comodi casa nostra che mi hanno fatto tanto pensare, ne citavamo anche domenica scorsa. Io penso a quei comodi in cui ci stava sopra un cielo molto spesso acceso, le fotografie dei nostri cari, l'immagine di un santo, non so, un crocifisso. Era come un punto caldo nella casa che in un certo senso ti ricordava, passandoci davanti, che tu tenevi una relazione non solo con i defunti, i cari nostri scomparsi, ma anche con Dio che stava là più o meno segnalato. Quando tenevamo fuori dalla porta la placchetta del cuore di Gesù e uscendo e entrando uno la guardava, si rendeva conto che in fondo aveva un rapporto con Dio. Noi con Dio non teniamo nessun rapporto perché non ascoltiamo più, guardate. Abbiamo sentito Samuele, Samuele, Samuele. Facci caso, Samuele sta sempre dormendo, però. Noi poi abituati a giudicare sempre bene le cose, nella Bibbia tutto va bene, e anche lui il suo sonno è una cosa positiva. No, significa che si era addormentato il ragazzotto. E stava come noi, che in genere siamo molto addormentati rispetto a Dio. Facciamo un sacco di chiasso, ci muoviamo, giaggiamo, eccetera, però in realtà rispetto a Dio le nostre orecchie sono abbondantemente tappate. Perciò nel Salmo dice: forami l'orecchio, spilatevi le orecchie, come si dice nel nostro parlare. Ma noi con le orecchie continuiamo, le ascoltiamo. Anzi, vedete, quando noi sentiamo qualcosa che ci arriva nella nostra coscienza, nel nostro intimo, siamo portati a considerare che è un fatto umano. Il ragazzo viene chiamato da Dio e corre da Eli, che è il suo maestro presso cui abita. Tu mi hai chiamato. Allora, se noi sentiamo, che posso dire, un moto di giustizia, di onestà, ci riferiamo alle leggi della cultura, alle leggi della borghesia, alle leggi dello Stato, alle regole sociali, ma non pensiamo mai che quella sia una chiamata di Dio. Perciò Dio un po' alla volta esce dalla nostra quotidianità, perciò Dio sparisce. Perché se noi dobbiamo a un certo punto riprendere un figlio o consolarlo, aiutarlo, lo facciamo perché il psicologo della televisione ha detto i bambini non vanno percossi ma vanno aiutati, eccetera, eccetera. E nessuno di noi dice: ma fosse questa una voce di Dio? Rifletteteci, vedete, perché così noi cresciamo un po' con la nostra fede, altrimenti ne parteciperemo migliaia e migliaia di messe, ma non facciamo mai un passo avanti la nostra coscienza. Informatevi un po' se siete addormentati, cercate di capire quante chiamate avete, perché sono tre chiamate e Samuele non capisce niente. E allora noi siamo sempre portati, vi ho detto, ad ascoltare le chiamate del mondo, quello perlomeno che noi riteniamo valido, che ci dice sì, onesto, sì, fai le cose per bene, eccetera. E quindi seguiamo la deontologia professionale, seguiamo, che posso dire, le regole di buon costume, le regole di... E Dio quando vi parla? Cioè la sera quando fate un esame di coscienza, se lo fate o se volete farlo, domandatevi: ma oggi ho parlato mai con Dio? Dio mi ha parlato mai? Perché può darsi che vi abbia chiamato già tre volte come Samuele e noi non abbiamo mai risposto. Ecco, vedete, la vita cristiana non è una vita seduta. Io perciò dico sempre che la prima cosa, se avessi avuto autorità nella Chiesa, avrei fatto bruciare tutti i banchi, che noi siamo a parcheggio in Chiesa, va sempre un drive-in, e invece dovremmo stare in movimento. Non dovrebbe essere un'azione di movimento, proprio per ricordarci che siamo, come dice quella canzonetta, un popolo in cammino. Noi siamo sempre seduti, e siamo seduti non solo nei banchi, che casomai è nella necessità, perché si fa vecchi, si sente stanchi, perciò stavano nei banchi una volta, ma ci siamo seduti perché mentalmente noi siamo seduti, spiritualmente siamo seduti, spiritualmente siamo addormentati. Ecco, allora in questa domenica riscopriamo la chiamata di Dio e riscopriamo che quando uno è chiamato deve andare. Ecco, la buona intenzione di Samuele è quella di correre da Eli. Allora sfruttiamo la nostra risposta alle cose del mondo per costruire anche una risposta alle cose di Dio. Se no diventa tutto un addormentamento, guardate, stiamo dormendo veramente. Noi guardiamo tante situazioni, giudichiamo, facciamo, eccetera, però quanto ci interessa il regno di Dio, cioè la comunione del mondo? Sentiamo le notizie di massacri di cristiani, sentiamo la notizia di scombini inauditi che si fanno all'interno del cristianesimo, casomai ci facciamo un po' di gossip sui preti pedofili, però in pratica... Tutto questo ci interessa o no? Io ho la sensazione che non ci interessa proprio, perché non ascoltiamo la voce di Dio che parla nella notte, che parla mentre noi dormiamo. Un'ultima considerazione, per non trattenervi a lungo, la vorrei fare sul Vangelo di Giovanni. Questa è una pagina del Vangelo che ci vorrebbero delle ore per parlarne insieme. Vi faccio notare una cosa, che questo Vangelo, vedete, proprio contiene la frase agnello di Dio, che noi ripeteremo fra poco. E questo è già un indizio, cioè la Chiesa, quando ha preso questa frase e l'ha piazzata nell'Eucaristia, ci ha voluto dire: state attenti che qua sotto non ci sta una chiacchierata, una passeggiata di Gesù e due discepoli che gli vanno dietro. Qua c'è il racconto dell'Eucaristia, quell'Eucaristia che sembra manchi dentro Giovanni, e io invece la trovo ogni piesso spinto. E vedete che c'è una frase molto importante, ora non stiamo a fare questo, a trattare questo profilo, ma vedete che c'è la domanda: che cosa cercate? E quelli che significa: dove stai? Ecco, la presenza di Dio, dove stai? E questo è un punto da riflettere fino in fondo. Perché, fratelli, un errore enorme che noi preti continuiamo a portare avanti. E che voi pensate che Dio sia qua, in chiesa? Ma se andate in chiesa, i miei figli non vanno in chiesa, andiamo in chiesa. Ma dove sta Dio? Ve lo volete chiedere? Ce lo vogliamo chiedere? Non sta forse nelle pentole della vostra cucina? Non sta forse nella sala da pranzo dove mangiate insieme? Non sta forse nella scuola dove insegnate? Nel luogo dove svolgete la professione? Qua sotto sta nascosto tutto questo, e ve lo dico io, non ve lo posso spiegare. Dove stai? Noi abbiamo, non solo non aspettiamo Dio, ma non domandiamo nemmeno dove stai. Perché se ce lo chiedessimo, ci sentiremmo la risposta di Gesù Cristo: vieni e vedi. Cioè, cominciate a camminare nella vostra quotidianità e domandarvi dove sta Dio. E comincerà a diventare presente nella vostra casa, non più forse sul comò con il lume acceso, ma perlomeno starà nella vostra stanza, nel vostro lavoro, nei vostri rapporti sociali. Ecco, vedete, è tutto un dinamismo. Perciò Giovanni fa, Gesù, tutta una scena strana, se lo andate a leggere vi accorgete che non regge proprio. Gesù passa, Giovanni sembra un mezzo rimbambito, che dice: quello è l'agnello di Dio, e poi se ne sta per fatti suoi, non lo pensa proprio. Quello è l'agnello di Dio, quelli sentono, quello è l'agnello di Dio, e si mettono a camminare dietro di lui e non parlano. Gesù Cristo li interroga. E alla fine dice: venite. E quelli dice: videro. E andarono dunque e videro, e stettero con lui fino alle 4 del pomeriggio. Questa è una traduzione ignobile. Alle 4 del pomeriggio sarebbe l'ora decima, che vi fa pensare a tutt'altre cose, per la verità. Amici miei, questo Vangelo è un invito all'Eucaristia. Sapete dove sta nascosto tutto in questo? È nascosto proprio in quella parola agnello. Noi diciamo: ecco l'agnello di Dio, ecco colui. Giovanni ha usato una parola greca che, allungando una O, diventa un boccone, il pane. Lui ha usato una parola che gli altri non usano a quel posto. Quella parola greca è una parola la quale può significare agnello, ma se solo si allunga foneticamente una O, amnos, diventa il pane. Ecco dove andarono questi, come i pastori: troverete un bambino fasciato e messo in una mangiatoia. Questi vedono Gesù passare e scoprono che egli è il cibo eucaristico. E quindi la scena è tutta quanta eucaristica, ma sarebbe troppo lungo commentarlo. Conclusione: cominciamo a ascoltare un poco la voce di Dio, cominciamo un poco a rispondere alla voce di Dio. Cominciamo a cercare dove stai, perché se ognuno di noi riscoprisse che Dio sta nel firmare un certificato, che Dio sta nel rispondere a uno da dietro quei vetri degli uffici dove si è trattato sempre uno schifo, se uno scopre che Dio sta nell'insegnare ai bambini invece di vedere come arronzare la lezione e andarsene a casa, se uno scopre che avvitare quel bullone nella macchina al posto giusto e con la giusta forza, lì sta Dio, forse comincerebbe il mondo ad andare un poco meglio. Invece noi cristiani facciamo le brave persone, le oneste persone, i buoni contribuenti, tutto quello che volete voi, ma Dio sta per conto suo e le nostre orecchie sono sorde al suo parlare. Ecco, cerchiamo di camminare, fratelli miei, perché alla fine tutto quello che vi ho detto può sembrare quasi una riprimenda, quasi a dire state sbagliando, non fate male. Noi non pensiamo, siamo tutti quanti povera gente. Siamo tutti quanti addormentati, siamo tutti quanti sordi, diciamocelo francamente. Però perdiamo una cosa bella assai, perdiamo il più grande amico che teniamo. Dio, a forza di mandarlo lassù, ce lo siamo dimenticati qua, a forza di farlo salire troppo in alto, ce lo siamo dimenticati qua, voi ve lo mangiate. E quindi è lui la forza. Perciò io alla fine ti concludo la messa dicendo: la gioia del Signore sia la vostra forza. Ma se voi portate Dio in corpo, cercate, brutta la frase, di sfruttarlo, di godervelo, perché altrimenti facciamo come eravamo bambini, a cucinarlo, facciamo un po' di pane e un po' di vino e facciamo un giochetto qua dentro, che se uno vede dice ma quanti sono stanno, sono tutte gente adulta e stanno a pazziare con un poco di pane e un poco di vino. Questa è la riflessione che questa domenica ci viene dalle letture che abbiamo ascoltato.